parole rapide per presentare il professor Bruno Barberis, che è un matematico di vocazione, brillante laureato, comincia a occuparsi di ricerche scientifiche nel campo della meccanica razionale, ed ecco che un incontro con uno scienziato di rilievo di Torino, il professor Tino Zeulli, lo orienta verso un oggetto singolare conservato a Torino, che è la Sindone, per cui accanto ai suoi studi di matematica e all'insegnamento all'università mai interrotto, il professor Barberis ha dedicato parecchio tempo nel corso degli ultimi 30 anni della sua vita a studiare esattamente la Sindone dal punto di vista dello scienziato. Quindi questa è la base della straordinaria, unica preparazione del nostro relatore, che ringraziamo veramente di cuore, molto schiettamente e intensamente. Un relatore che ha girato il mondo, continua a girarlo, e mi diceva è arrivato a 1600 conferenze sulla Sindone. Il professor Barberis articolerà la sua esposizione in due momenti, uno questa sera e uno lunedì prossimo, questa sera dedicandolo piuttosto alla descrizione analitica dell'oggetto e lunedì prossimo impostando le grandi questioni scientifiche attorno alla Sindone. Grazie di cuore e buon ascolto.
Bene, allora buona serata a tutti. Permettetevi di incominciare ringraziando qualcuno. Io stasera sono molto contento di essere qui al Didascaleio, perché io devo molto a Don Piero, perché molti anni fa, non so dirvi quanti, ma verso fine anni 70, ecco, seguì alcuni corsi quando il Didascaleio era ancora in corso Tassoni, e questi corsi mi diedero una formazione di base che non ho mai perso e che mi è stata preziosissima. Il modo di riflettere, di pensare, di organizzare le conoscenze bibliche di Don Piero mi era perfettamente consono e l'ho sempre condiviso e l'ho utilizzato non una ma migliaia di volte. Non solo nel campo della Sindone, ma anche nel campo della formazione biblica, mi occupo ahimè anche di questo a livello diocesano, o di altri settori come quello della formazione degli animatori liturgici. Cioè sempre mi sono portato dietro questa forma mentis che ho imparato da lui e che non ho mai dimenticato e che mai dimenticherò. Ecco, quindi a lui devo dire un grazie sincero. Ci siamo poi persi di vista perché i fatti della vita e gli impegni ci siamo rivisti ogni tanto, e io per lui ho sempre avuto una grande ammirazione e come pensatore, come studioso, come uomo immerso nella società, capace di giocare anche la sua faccia quando era ora di farlo senza mai tirarsi indietro. Questo gli ha creato tanti amici ma anche tanti nemici, questo è normale, ma questo fa parte del gioco, ecco. E quando uno ha il coraggio di dire quello che pensa è difficile che abbia soli amici, ecco. E in questo io l'ho ammirato ancora di più e maggiormente, ecco perché stasera sono particolarmente contento ed emozionato di essere qui a Didascaleion insieme a voi. Allora, l'argomento Sindone è ovvio che è un argomento estremamente attuale, importante. Se possiamo poi spegnere le luci, ecco, possiamo, ecco, così vediamo un po' meglio, ecco. Allora, il tema di questa sera, come è già stato detto nella presentazione, ho pensato di spostarlo al prossimo lunedì, perché mi è stato detto che in queste serate che hanno preceduto questa è mancata una descrizione analitica di ciò che si vede sul telo, e quindi ho ritenuto necessario dedicare questa serata a questa descrizione, perché è ovvio, la Sindone è un oggetto complesso, il quale richiede quindi di essere capito a fondo, perché ogni altra considerazione e discorso, se non si basa su una conoscenza dettagliata di ciò che si vede, rischia di essere solo parzialmente significativo o addirittura non compresa o ritenuta di poca importanza. La prossima volta dedicheremo anche spazio e tempo a quelle che sono le polemiche che avete sentito, letto sui giornali in questi ultimi mesi, alcune in queste ultime settimane, la sindone autoritratto di Leonardo, il quale ha inventato la prima fotografia con un anticipo di 400 anni rispetto a quanto noi stupidamente e ignorantemente pensavamo, oppure una copia perfetta fatta sulla sindone, della sindone con mezzi e strumenti che già gli artisti medievali possedevano e che di conseguenza per forza di cose hanno realizzato, come quello che è stato letto sui giornali realizzato da un collega di Pavia. Ecco, parleremo anche in particolare in dettaglio di queste problematiche, come vedete praticamente tutte connesse al problema più grosso che la sindone ha aperto, quello delle modalità di formazione dell'immagine. Però per poter affrontare da un punto di vista scientifico questi argomenti è necessario l'immagine, conoscerla a fondo. Ecco allora che vorrei fare con voi questa sera questo percorso, cercando di non dilungarmi troppo, perché vorrei lasciare al termine un po' di tempo ai vostri interventi e alle vostre domande, in modo tale che possiate sottolineare gli aspetti che più vi interessano o vi incuriosiscono. Ecco, allora, quella che qui vediamo è una fotografia della sindone che tutti conoscete e che stiamo per rivedere a breve. A breve significa fra meno di 5 mesi, l'ostensione inizierà il 10 aprile e si concluderà il 23 maggio, sarà leggermente più breve di quella delle ultime due, quelle del 1998 e del 2000, che durarono circa 2 mesi, quella del 2000 si è ricordata addirittura con la coda legata al fatto che l'ultima settimana fu funestata dalla terribile alluvione che impedì a moltissime persone di giungere a Torino. Sappiamo già che il 2 maggio ci sarà la visita del Papa, non è la prima volta che incontra la sindone, perché c'è già stato nel 98 quando venne, non insieme al Papa ma indipendentemente dal Papa, durante l'ostensione, però questa sarà sicuramente una visita diversa, quindi ci aspettiamo da lui sicuramente un messaggio che sono certo non sarà meno significativo di quello di Giovanni Paolo II, che utilizzeremo in parte in queste due serate, ma che vi consiglio proprio di andarvi a rileggere. Lo potete trovare ad esempio sul sito www.sindone.org, che è il sito ufficiale sulla sindone della Chiesa italiana, ve lo potete scaricare e rileggere. Dal mio punto di vista è quanto di più bello e di più profondo sia mai stato scritto sulla teologia della passione e morte di Gesù a partire dalla sindone. Provate a leggerlo e vedrete. Ecco, il motto di quest'anno che ha voluto il Cardinal Poletto e che tutti conosciamo, Passio Christo, Passio Hominis, ha segnato anche il tema pastorale di quest'anno. E infatti, come sapete, tutti i primi venerdì del mese le parrocchie di tutta la diocesi sono invitate a riflettere, sono stati preparati anche degli schemi di preghiere e di riflessione sul tema della sofferenza dell'uomo, intesa nel senso più ampio possibile, che è strettamente legata a quella di Cristo e che acquista un significato e una valenza solo in virtù di quella che Cristo ha voluto percorrere per essere veramente uguale e vicino all'uomo. Quindi questo Passio Christi, Passio Hominis è una lettura sinottica della passione di Cristo e della passione dell'uomo. Chi è stato a vedere la sindone nel 98 e nel 2000 non l'ha vista come la vedrà l'anno prossimo, l'ha vista così. Voi direte cosa cambia? L'anno prossimo la vedrà, pensavo di averla messa vicino e invece la vediamo dopo, l'ha vista così. Così com'è, adesso possiamo tornare indietro e renderci conto di come ve l'ho fatta vedere all'inizio. La differenza dove sta? Non di certo nella immagine, che è esattamente quella di prima, nonostante che qualche persona in malafede abbia scritto più volte che l'immagine nel corso di questi ultimi anni ha perso di intensità. Peccato che le persone che scrivono questo non hanno mai visto la sindone e quindi né sanno che cosa è, e vogliono sapere quello che è stato realmente fatto. Quello che è stato fatto, come vedete, non ci sono più le toppe che coprono i buchi provocati dall'incendio di Chambéry. Vedete com'era la Sindone prima di questo lavoro di restauro che risale al mese di luglio del 2002. Come vedete qui abbiamo i segni evidenti dell'incendio, che sono queste due linee scure parallele al lato maggiore del telo, e questi fori che ora si vedono molto meglio in quanto sono completamente nudi, come erano, o quasi come erano, subito dopo l'incendio del 1532. Eccoli qua. I fori sono stati provocati dalla caduta sul telo di alcune gocce di metallo fuso, dovuta al fatto che la Sindone allora era conservata, non arrotolata, come è stata poi per oltre 300 anni, dall'inizio del 600 fino a una decina di anni fa, e tantomeno distesa come è conservata oggi, ma ne parleremo a fondo la prossima volta quando vi farò vedere tutti i dettagli del lavoro di restauro del 2000, degli anni 92-2002, ma piegata in 48 parti, in modo tale da formare un rettangolo con 48 strati di tessuto. Ovviamente la parte del telo che era più vicina a dove c'erano le fiamme rimase strinata, ed ecco il motivo del tessuto bruciato che vediamo, se riuscissi a funzionare, ecco che qui vediamo. Ma in un angolo del tessuto caddero delle gocce di metallo fuso, esperimenti fatti in laboratorio più volte hanno confermato che questa è l'ipotesi ritenuta più probabile, e hanno perforato il tessuto da cima a fondo. Infatti se noi ripieghiamo la Sindone in 48 parti, cioè 4 volte così e 12 volte in questo modo, questi fori si ritrovano uno sopra l'altro. Questi fori furono coperti dalle suore Clarisse di Chambéry 2 anni dopo l'incendio da queste toppe, che qui vedete, sono 22, e fatte in modo tale da impedire che il tessuto, durante le manipolazioni necessarie per ostenderlo, che sarebbero sicuramente seguito, si strappasse. Inoltre il tessuto fu cucito su di un telo d'Olanda di supporto delle stesse dimensioni della Sindone, e le toppe furono cucite anche sul telo di supporto, infatti erano ben visibili tutti i fili di cucitura sul retro della Sindone, sul telo di supporto. Questo rese impossibile vedere il retro della Sindone da quel momento in poi. E infatti la prima volta che fu possibile vedere il retro della Sindone fu nel 2002, quando, durante quell'operatore di restauro, ve lo farò vedere la prossima volta, furono scucite le toppe e fu scucito tutto il telo di supporto. In questo modo fu possibile vedere, fotografare il retro e trarne tutta una serie di conseguenze importanti e fondamentali relativi alle caratteristiche dell'immagine, dell'impronta. Come vedete però vi sono alcuni pezzi di toppe, vedete questi, di colore più scuro. Come mai? Avevano finito le toppe più chiare e usarono quelle più scure? No, quelli furono aggiunti nel Settecento. Perché? Perché il tessuto, nonostante le toppe, continuava a strapparsi, i fori continuavano ad allargarsi, ecco che fu necessario provvedere con interventi aggiuntivi per evitare che il danno potesse crescere ulteriormente. Ecco il motivo per cui è stato veramente indispensabile, fondamentale, effettuare il lavoro di restauro, che è durato fondamentalmente una decina anni, sia nella fase di progettazione, poi nella fase di realizzazione, dal 92 al 2002. Oggi penso che la Sindone sia conservata come meglio non si può, almeno in base alle conoscenze attuali. Poi, se fra 50 anni la tecnologia ci fornirà delle nuove tecniche e metodologie, ben vengano, e vorrà dire che miglioreranno, per carità. Non ne pretendo, ma ne voglio essere presente allora, anche perché se fossi presente sarei completamente rimbambito. Per cui si potrà sicuramente migliorare quello che è stato fatto oggi. Vi sono poi altri fori, quelli che qui vedete a forma di L, di forma molto più piccola, che sono molto più antichi dei fori provocati dall'incendio di Chambéry. Li ritroviamo ad esempio in un dipinto di Albert Dürer di inizi 500, ma li ritroviamo anche e soprattutto in un testo, in alcuni disegni, su un testo dell'undicesimo secolo, oggi conservato nella Biblioteca Nazionale di Budapest, che mostra proprio una deposizione e poi la scoperta del sepolcro con il lenzuolo vuoto, e sul quale sono disegnati i fori nello stesso numero e nella stessa posizione che qui vediamo. La possibilità che sia una cosa casuale è praticamente impossibile, ecco perché sappiamo che questi fori sono sicuramente più antichi di quel periodo. Perché cosa sono stati formati non è facile stabilirlo. Le ultime ipotesi ritengono che possono essere delle gocce di un acido, anche perché ci sono fori piccoli, ma fori ancora più piccoli, che lasciano proprio intravedere una coda di uno stillicidio, caduto sul telo, non sappiamo quando, né come, né perché, né dove. Ma per fortuna, poi un'altra caratteristica interessante è questa striscia che qui vedete, con una linea di cucitura chiara ed evidente, che è stata cucita su quel lato della sindone in tempi sicuramente molto antichi, dalla quale mancano due zone. Vedete questi due grandi rettangoli? Qui si vede chiaramente il telo che sta sotto la sindone, ma la parte di tessuto della sindone è mancante da molto tempo, non sappiamo da quando. Perché sia stata cucita quella striscia sulla parte superiore del tessuto è difficile capirlo. Sta di fatto che è stata cucita sicuramente in tempi molto antichi, perché tutte le centinaia di pieghe trasversali che la sindone possiede, che non si vedono per fortuna ad occhio nudo, ma che sono state studiate dettagliatamente e che si vedono molto bene se la sindone viene illuminata con luce radente, proprio perché una luce radente mette molto bene in evidenza le caratteristiche del tessuto e tutti gli avvallamenti del tessuto stesso, e nasconde invece totalmente la visibilità dell'immagine, perché viene mascherata dalle ombre provocate dalla trama e dall'ordito e da queste pieghe. Bene, tutte queste pieghe proseguono tutte sulla striscia, segno che quando si sono formate la striscia era già stata cucita. Alcuni hanno fatto l'ipotesi che sia stata cucita prima ancora, cioè nel momento della tessitura stessa, altri affermano che invece è stata cucita dopo che si è formata l'impronta, per centrare l'impronta stessa, che non era perfettamente centrata nel telo, ma sono tutte ipotesi che quindi non hanno nessuna certezza di validità. Infine vi faccio osservare un'ultima cosa: vedete che questa lacuna ne ha un'altra più piccola, dove il tessuto, qui si vede bene, perché questa è la foto fatta prima del restauro, quindi il telo d'Olanda che si intravede in queste lacune è ancora quello antico, quello cucito dalle suore di Chambéry nel 1534, quindi nelle zone esposte si era scurito notevolmente a causa dell'ossidazione, ma anche dell'inquinamento e della sporcizia depositatasi sopra. Invece vedete che c'è questo piccolo triangolino che è molto più chiaro, perché questo corrisponde al prelievo effettuato nel 1988 per la datazione con il carbonio 14. Quindi, essendo una zona di telo d'Olanda liberata in tempi recenti, era ovviamente meno sporca di quello invece che era rimasto all'aperto per secoli. Ecco il motivo per cui lo si intravede bene. Se ve lo faccio vedere nel versione, ovviamente non lo notate questo, anche se si vede bene questo dentino. Perché? Perché il tessuto è stato sostituito. E quindi qui, attraverso i fori dell'incendio, si intravede il tessuto sottostante, che non è più quello del 1534, ma è nuovo. Tu guarda caso, è anche su un telo d'Olanda, ma è un puro caso, non è stato voluto, ecco. Ma comunque ne parleremo poi più a fondo la prossima volta. Adesso torniamo al nostro telo e ovviamente la prima riflessione ed osservazione che si fa, ovviamente, che viene normalmente fatta, è chiedersi il motivo di una doppia impronta, un fatto veramente più unico che raro. Non esiste nessun altro, non solo telo, ma neanche riproduzione al mondo del telo funebre di Gesù che mostri la doppia impronta. Per cui questa doppia impronta doveva essere già nell'antichità qualcosa di strano, di anomalo, di difficile da capire e di intendere. E questo è sicuramente uno dei vari motivi per cui in certi periodi storici si fece fatica a credere alla sindone, perché non era un telo normale, non era un telo che faceva parte di quelle reliquie, di quella concezione, di quella che poteva essere l'impronta lasciata dal cadavere di Cristo su di un telo, che faceva parte della normale tradizione. Un esempio, ma ve ne parlerà forse il dottor Zaccore, se non ve ne parla chiedetegli di entrare nell'argomento. Nel passato era molto più venerato la sindone di Cadouin che non la sindone di Torino. Di Torino, allora non era Torino, ovviamente la nostra. La sindone di Cadouin era una sindone che scomparve poi, ma di dimensioni ridotte, e fu poi scoperto con caratteri cufici, quindi in arabo scritti attorno, che era sicuramente una coppia, ma era considerata molto più attendibile, tanto che alcuni monarchi che erano in cattive condizioni di salute chiedevano che fosse a loro portata sperando di poter guarire, ma sceglievano quella invece di questa. Perché? Perché questa aveva delle caratteristiche anomale, caratteristiche che non corrispondevano al modo di pensare di quelle epoche. Ma se chiedete poi al dottor Zaccone, vi racconterà queste cose con molto più dettaglio di quanto ve lo posso raccontare io. L'unica spiegazione di questa doppia impronta è che il telo sia stato avvolto attorno al corpo in questo modo. Questo è un dipinto della Rovere cinquecentesco che è conservato nella Galleria Sabauda di Torino e che fra pochi giorni sarà visibile anche un'altra copia presso originale presso il Museo della Sindone, perché mercoledì prossimo, non dopo domani, ma il prossimo mercoledì, terremo una conferenza stampa proprio per inaugurare non solo alcuni lavori di restauro fatti alla Chiesa del Santissimo Sudario, che è la sede del Centro di Sindonologia della Confraternita del Santissimo Sudario e del Museo della Sindone, ma anche per inaugurare questo dono che ci è stato fatto di questo prezioso dipinto, il quale ci dà l'opportunità di capire le modalità di formazione della doppia impronta. Evidentemente l'impronta dorsale si è formata sulla metà del telo che stava sotto al corpo, l'impronta frontale su quella metà che gli stava sopra. Questa è l'impronta frontale in verticale, che è estremamente più chiara, evidente, nella quale si vedono molto bene le toppe di cui vi ho detto. Ma per poter capire meglio quanto mi hanno detto prima, possiamo osservare questa macrofotografia di una zona dell'incendio. Vedete tutto attorno il tessuto più scuro, è il tessuto di sindone, più scuro perché ovviamente più antico e quindi maggiormente sottoposto all'ossidazione dell'atmosfera, e per di più anche con una linea di tessitura obliqua, la vedete? Qui abbiamo una linea in questo senso, poi in quest'altro, poi una striscia con un'altra tessitura in questo senso, poi ancora in quest'altro, e la cosiddetta tessitura a spina di pesce, già conosciuta dagli antichi egizi, usata meno di quella tradizionale, ma comunque nota anche agli archeologi, che è caratterizzata da strisce di un centimetro di larghezza che corrono longitudinalmente per tutta la sindone e che sono affiancate una all'altra. Quello che vedete dentro al buco è il telo d'Olanda, il vecchio telo d'Olanda di supporto. Quella che qui vedete è una delle toppe cucite dalle suore Clarisse di Chambéry. Ora, potrebbe sembrare che le suore risparmiarono sul tessuto e le tagliarono troppo corte. In realtà, quando loro le cucirono, questa copriva completamente il buco si è aperto successivamente, nei secoli successivi, e questi punti di cucitura sono quasi sicuramente settecenteschi, quando si riparò in più occasioni i buchi che si stavano allargando. Passiamo al volto, qui vedete nettamente due pieghe del tessuto, pieghe che oggi con il nuovo metodo di conservazione sono, non dico scomparse, ma attenuate, pieghe che si formavano continuamente a causa delle varie manipolazioni del tessuto ad ogni ostensione, tenendo anche conto che nelle ultime ostensioni il tessuto ha cambiato più di una volta senso di arrotolamento, perché nel passato era sempre stato arrotolato con l'immagine all'interno. Poi, visto che questo comportava la formazione di varie pieghe nuove che nascevano, si pensò di arrotolarlo con l'immagine all'esterno. Peccato che questo comportò la nascita di altre pieghe ulteriori che non c'erano prima, e quindi peggiorò la situazione. Fu una, purtroppo, una non buona idea che fu pensata sia nel 78 che nell'88, e che quindi peggiorò ulteriormente la situazione. L'unica soluzione possibile era quella di non arrotolarlo per nulla, ed ecco quello che è stato fatto a partire dall'ostensione del 1998, la talassindone non è più conservata, arrotolata, ma completamente distesa. Questo ha fatto sì che queste pieghe non siano scomparse, perché non sono più eliminabili, ma si sono notevolmente attenuate. E comunque perfettamente, tra le due pieghe, perfettamente visibile, quella lassù, non tenete conto, è un'alone lasciata da acqua caduta sul telo, ma qui vedete bene i capelli, la fronte, le sopracciglia, gli occhi, le guance, il naso, i baffi, la bocca, la barba e i capelli, che vedete sono lunghi fino al mento. Qui ci sono già le spalle, questo fa sì che sul collo praticamente non sia visibile, molto probabilmente a causa di un'angolazione del capo con un abbassamento del mento che probabilmente arrivava a sfiorare il petto. Questa immagine è stata capita a fondo solo dopo un fatto che accadde 111 anni fa, che tutti conoscete bene, la prima fotografia scattata da Secondo Pio, un fatto così importante che ha fatto sì che si organizzasse un'ostensione apposita per ricordare il primo centenario nel 1998. Perché così importante? Beh, innanzitutto perché fu un evento, quella che qui vedete è la macchina fotografica da lui utilizzata per scattare questa prima fotografia della Sindone. Il 25 maggio del 1898 lui fece tre fotografie di prova, che seguirono poi, tre giorni dopo, furono poi seguite dalle fotografie ufficiali. Perché fu fatta fotografare la Sindone? Ci furono un sacco di discussioni e di difficoltà, molti si opponevano a quest'idea, ma si decise di farlo anche perché eravamo in un periodo importante, in un periodo l'ostensione fu organizzata per il matrimonio di Vittorio Emanuele III. All'epoca le ostensioni caratterizzavano gli eventi dinastici, ma il matrimonio era avvenuto già 2 anni prima. Il motivo era che a Torino c'era questa grande esposizione internazionale universale, nella quale la Chiesa riuscì a fatica a inserire un'esposizione di arte sacra. Eravamo in un periodo storico nel quale i rapporti Stato-Chiesa erano tutt'altro che idilliaci, e all'interno di questa manifestazione si pensò di organizzare l'ostensione della Sindone con questo evento della prima fotografia. Ma nessuno immaginava che cosa si sarebbe scoperto e a che cosa avrebbe dato inizio questa prima fotografia. Secondo Pia era un avvocato astigiano, il quale esercitava a Torino, ma come avvocato probabilmente non è rimasto noto alla storia, lui è rimasto come fotografo, non solo della Sindone. Ha lasciato più di 8.000 fotografie di tutta la Piemonte, Liguria, la Val d'Aosta, di chiese, monumenti, opere d'arte, molti dei quali non esistono più, le quali sono state in parte ereditate dal Museo del Cinema, in parte dal Centro Internazionale di Sindonologia. Stiamo con fatica raccimolando fondi per restaurarle e metterle in condizioni da essere esposte, e sono un patrimonio importante non solo per la nostra regione, ma per la storia della fotografia, anche perché lui era uso compilare una scheda dettagliata per ogni foto che faceva, con l'apertura dell'obiettivo, la luminosità, il tipo di lastra da lui usato, e che rappresentano un archivio importante già visitato da studiosi della fotografia. Stanno nascendo in Italia le prime cattedre nelle università italiane di storia della fotografia, e abbiamo già ricevuto la visita di alcuni studiosi molto interessati a capire questo periodo storico molto importante a cavallo tra 800 e 900. Perché usò una macchina così grande, che se la portassimo qua occuperebbe una buona metà di questa tavola? Ma è un motivo molto semplice, che allora non esisteva lo zoom, e che di conseguenza per fotografare un oggetto di tali dimensioni doveva allontanarsi notevolmente. Allontanandosi la fotografia si rimpiccioliva sempre più. Per avere una fotografia di dimensioni tali da poterla leggere e comprendere, era necessario usare un supporto grande. Il supporto all'epoca non era neanche la pellicola, non ne parliamo oggi, che quando parlo di queste cose nelle scuole elementari ormai ho un grosso problema a spiegare che cos'è una macchina fotografica con pellicola, ecco, perché più nessuno lo sa. Ma allora si usavano lastre di vetro ricoperte di emulsione di nitrato d'argento per renderle sensibili, si fa per dire, alla luce. Si fa per dire perché la sensibilità era così bassa che ad esempio per scattare la fotografia ufficiale della Sindone dovete tenere aperto quell'obiettivo per 14 minuti, dico minuti, non secondi. Quindi potete immaginare la complessità, la difficoltà di piazzare un oggetto del genere su una specie di trabattello, di mantenerlo fermo, di studiare la luminosità, cioè era illuminata da due fari di diversa intensità luminosa, quindi dover giocare anche per bilanciare queste anomalie, cioè, era veramente un'impresa. E la sua impresa riuscì, contrariamente a quanto molti pensavano che non sarebbe riuscito a ottenere una foto, riuscì a ottenere una foto. Ebbe poi critiche e attacchi di ogni genere, lo accusarono di aver manipolato le fotografie, di averle corrette, di aver ingannato l'opinione pubblica mostrando ad esse una fotografia falsa. Lui cercò di difendersi, ma gli attacchi erano veramente pesanti. Gli attacchi finirono solo nel 1931, quando lui, ormai molto anziano, poté assistere alle nuove fotografie effettuate nell'ostensione successiva, organizzata per il matrimonio di Umberto II, fatte da Giuseppe Enrie. Quelle fotografie, fatte con una tecnologia ovviamente di gran lunga migliorata, confermarono totalmente ciò che lui scoperse 33 anni prima, e gli diedero ragione finalmente e cancellarono definitivamente quelle accuse. Quando ripenso a queste cose dico, evidentemente il mondo non è cambiato, perché le stesse stupide e accuse fatte nei modi più imbecilli possibili esistevano oggi come esistevano allora. La Sindone evidentemente scatena reazioni molto spesso incontrollate e prive di ogni logica, ma ahimè è così, penso che lo sappiamo tutti, ci siamo abituati, è un oggetto di interesse scientifico, ma che spesso anche da studiosi e da scienziati viene studiato non con metodi realmente scientifici e seri. Che cosa scoperse secondo Pia? Scoperse la negatività dell'impronta. Qui vediamo positivo e negativo affiancati, poi possiamo capire al volo, lo capiscono anche i bambini delle elementari, che l'immagine è molto più chiara e visibile nel negativo, fatto ovviamente opposto a quello che normalmente accade, e la spiegazione che secondo Pia comprese quella notte quando sviluppò la lastra nella sua abitazione e studio di via Principe Amedeo. Se andate via Principe Amedeo, poco oltre, andando verso il Po, sulla sinistra, oltre via Accademia Albertina, trovate una casa sulla quale c'è una lapide che abbiamo chiesto al Comune di posizionare proprio nel 98 per ricordare l'evento, che ricorda la casa nella quale secondo Pia abitò e quella notte sviluppò la lastra. Cosa comprese? Comprese che l'immagine che vediamo sul negativo ha tutte le caratteristiche di un positivo. Cioè ci presenti chiaroscuro al posto giusto. Pensiamo ad esempio a un volto umano, le parti più chiare sono quelle in rilievo, naso, fronte, guance, le parti più scure sono le cavità orbitali perché sono in secondo piano e sono mascherate in parte dall'ombra fatta dalle arcate sopraccigliari. Ma questa caratteristica la leggiamo sul negativo fotografico, mentre sul positivo, cioè sulla Sindone vera, vedete che le cavità orbitali sono due dischetti bianchi. Quindi il gioco dei chiaroscuri è esatto, cioè quello di un positivo sul negativo fotografico, invece appare come quello di un negativo sulla Sindone vera. Ecco che quindi scoperse, cosa ovviamente prima di allora assolutamente inimmaginabile, che l'impronta della Sindone ha tutte le caratteristiche di un negativo fotografico, pur non essendo un negativo, perché un tessuto non è di certo una lastra fotografica. E per di più, di conseguenza, mostra anche l'inversione della lateralità. Infatti, come vedete, qui la ferita sulla mano, qui la vediamo come è presente sulla mano sinistra e su destra, e quindi qui la vediamo invece sulla mano sinistra. Dove sta? Ovviamente la giusta lateralità è quella del negativo fotografico. Infatti se noi pensiamo che l'impronta si è formata con il telo che si trova di fronte al corpo, è naturale che l'impronta del braccio destro finisce sul corpo, su quella che per l'impronta sembra essere il braccio sinistro, come in un'immagine speculare. Ecco che quindi quando saremo di fronte alla Sindone dobbiamo sempre invertire la destra con la sinistra, se vogliamo comprendere da quale lato sta il particolare che desideriamo osservare. I primi studiosi della Sindone furono naturalmente i medici legali. Oh, chiaramente questo vale anche per l'impronta posteriore, non solo per quella anteriore, anche per quella posteriore. I primi studiosi della sindone furono naturalmente i medici legali. Gli studi sulla sindone curiosamente iniziarono in Francia e si svilupparono in Francia per parecchi decenni. Tra i primi studiosi ricordiamo un accademico di Francia, Yves Delage, un biologo Paul Vignon, un medico legale Pierre Barbet di Parigi. E furono proprio gli studi medici legali i primi che presero piede. La cosa era piuttosto ovvia, c'era una tradizione vecchia di secoli che identificava la sindone con il lenzuolo funebre di Gesù, quello che l'avrebbe avvolto dopo la morte. Quindi era naturale che la prima idea era quella. Adesso che abbiamo una fotografia in mano, per di più un negativo molto più chiaro, molto più leggibile e quindi molto più studiabile, la prima cosa da fare è andare a vedere, a appurare se esiste veramente una correlazione logica tra quello che si vede sul telo e l'impronta che può aver lasciato il cadavere di un corpo umano. Ma ovviamente accanto a questo problema c'era l'altro. Perché un corpo umano ha lasciato un'impronta di questo genere, con queste caratteristiche? È normale che un cadavere lasci un'impronta del genere? È un esperimento che si fa molto in fretta. All'epoca poi era ancora molto più facile farlo, perché non c'erano tutte le leggi che rendono difficile l'utilizzo di cadaveri. Pierre Barbet, non so quanti cadaveri ha crocifisso per studiare la sindone. Cadaveri, Adesso non...
Dopo.
Ha crocifisso parecchi cadaveri per studiare la disposizione delle fibre muscolari, il comportamento degli arti superiori, gli arti inferiori, oltre che ad appendere, non a crocifiggere, uomini vivi, per poter studiare tutte le conseguenze di una tortura di questo genere. E infatti fu sicuramente il più grande medico legale che si è occupato di sindone, poi a lui ne sono seguiti parecchi altri, ma fondamentalmente hanno aggiunto alcune cose marginali a quello che già lui negli anni 30 aveva definitivamente stabilito. Le domande che già allora nacquero erano domande di vario genere. Proviamo ad elencarne alcune, quelle che ci vengono in mente anche oggi, che è logico che debbano venire in mente e alle quali si debba cercare di dare una risposta. Ma innanzitutto, ma siamo veramente sicuri che questa impronta è l'impronta lasciata in modo forse naturale da un corpo umano? Non potrebbe essere un dipinto o un'immagine ottenuta con una qualche tecnica umana da qualche artista del passato, il quale ha utilizzato una tecnica a lui nota per raffigurare sul tessuto questa impronta? Beh, è una domanda logica. Nel passato una domanda che non ci si era mai posti in modo serio, perché si era sempre ritenuto in modo acritico che questo fosse il lenzuolo funebre che aveva avvolto il corpo di Cristo, che quindi aveva raccolto l'impronta del suo corpo. Ma dal momento in cui, inizi del Novecento, si incomincia ad affrontare lo studio in modo moderno e critico, è la prima domanda che viene in mente. E come ben sapete è una domanda che molti ancora oggi si pongono. Seconda domanda, supponendo che sia l'impronta lasciata da un corpo umano, siamo sicuri che veramente è stata lasciata da un cadavere? Se avessimo un corpo umano qua, facciamo in fretta a stabilire se è vivo o morto, anche se non siamo medici legali. Ma qui si trattava di dover dedurre questa caratteristica dall'impronta lasciata su di un telo, addirittura da una sua fotografia di questa impronta. Quindi, problema molto meno ovvio di quanto possa sembrare. Supponiamo che sia veramente l'impronta lasciata da un cadavere. È possibile risalire alle cause della morte? Ricostruire quanto gli è accaduto in modo dettagliato? Semplicemente da un esame analitico dell'impronta. Quarta domanda, ne abbiamo già parlato. Ma come fa un cadavere a lasciare un'impronta su di un telo? Quinta domanda, ultima, la più complessa ma anche la più interessante. Chi era questo cadavere? Chi era quest'uomo? La firma in fondo non c'è, l'ho cercata per bene, l'ho guardata avanti e dietro, ma non l'ho trovata. Per cui sembra quasi impossibile poter dare una risposta diretta. Chi era quest'uomo? Può essere più semplice fare un altro tipo di domanda. poiché c'è una tradizione secolare che la identifica con il lenzuolo funebre di un certo Gesù di Nazareth, e qui non sto facendo un discorso di fede, sto facendo un discorso puramente storico. Io posso anche essere completamente ateo, ma non posso negare l'esistenza storica di un certo Gesù di Nazareth. Posso anche non credere che sia il figlio di Dio, che sia risorto, ma non posso negare che sia esistito. Questo mi sembra banale. Non è banale per tutti, Più di una volta mi sono trovato di fronte a persone che mi dicono: lei sta facendo un'affermazione assolutamente falsa, perché non esiste nessuna prova storica dell'esistenza di Gesù. E non me l'hanno detto persone qualunque. L'ultima volta me la sono sentito dire a Forlì, un po' di mesi fa, durante un incontro con ragazzi delle scuole superiori, dal professore di storia, il quale diceva: non esiste nessuna prova certa dell'esistenza di Gesù di Nazareth. Poi io gli ho provato a portare un po' di quelle prove certe, lui dice che sono invenzioni degli storici romani. Ci fosse stato più opposto Don Piero invece di me, avrebbe reagito altro di come ho reagito io. Io mi sono contenuto e gli ho semplicemente detto che andasse a leggersi Tacito, Plinio il Giovane, Svetonio, Giuseppe Flavio, e che poi ne avremmo parlato. Sapete, apro una parentesi, perché mi è venuto in mente un fatto. Non so, i meno giovani di voi, i più giovani non lo ricordano, ma i meno giovani di voi ricorderanno che Don Piero aveva più di una volta avuto dei contrasti con il professor Firpo, vero? Vi racconto una cosa, lui non era presente, e mi ricordo che gliela raccontai poi a posteriori. Eravamo nel... prima dello stensore del 78, quando Max Frei, ne parleremo poi la prossima volta, il biologo svizzero che ebbe l'idea di andare alla ricerca di granuli di polline sulla sindone, presentò in una conferenza stampa al Salone della Stampa in Corso Stati Uniti i primi risultati delle sue ricerche, ai quali poi ne seguirono altri. A questa conferenza era presente Firpo e al termine della sua chiacchierata si alzò e incominciò a dire che quelle cose non avevano senso, che non avevano significato scientifico, che non poteva dedurre quelle cose, eccetera. Sapete che Firpo non era uno scienziato. E Max Frei, che era un tedesco, rispose come di certo Don Piero né io saremmo stati capaci di rispondere, senza battere un ciglio, disse: professore, la invito ad andarsi a leggere alcuni testi delle scuole elementari e medie sulla biologia. Quando li avrà letti, allora potremo parlare insieme. E lo sedette in un modo unico e non aprì più bocca per tutta la sera. Ecco. Questo così mi ha fatto venire in mente il discorso che stavamo facendo, relativo proprio al fatto come spesso è necessario ovviamente avere competenze per poter esprimere un giudizio serio, e purtroppo ci sono molte persone che, pur non avendole, esprimono giudizi e pretendono anche di essere ascoltati e creduti. Torniamo a noi, dicevamo, provare perlomeno a rispondere alla domanda se quest'uomo può essere quel Gesù di Nazareth di cui parlano i Vangeli oppure no. Ripeto, non è un discorso di fede. Gesù di Nazareth è un uomo che i Vangeli ci raccontano essere stato crocifisso e ucciso, e non lo dicono solo i Vangeli, perché Tacito lo dice in modo esplicito, persino facendo riferimento all'impero di Tiberio e a Ponzio Pilato, quindi con una precisazione storica veramente notevole. Può essere il suo lenzuolo funebre? Mica male come progetto di studio e di ricerca. Certo che da alcune di queste domande all'inizio dello scorso secolo, 100 anni fa, non era possibile rispondere. Mancavano le conoscenze teoriche e le tecnologie. Vi faccio un esempio. Nel 1969 il cardinal Pellegrini, tanto per dirvi, figuriamoci, sto parlando del 69, non del 1902, il cardinal Pellegrini nominò una commissione di esperti per studiare la sindone, e ne faceva parte anche tuo papà, il professor Codegone. Oltre al professor Codegone, ad esempio a un esperto di tessuti, c'erano anche degli ematologi. ai quali fu chiesto: è possibile sapere se questo è veramente sangue oppure no? La loro risposta fu: non siamo in grado né di dire che lo è né di dire che non lo è. Eravamo nel 1969. Poi nel 78 le cose cambiarono, perché 10 anni dopo la tecnologia riuscì ad acquisire le possibilità di esaminare anche un piccoli frammenti di materiale cosiddetto ematico, di studiarlo e di trarne le conseguenze, che tutti sapete, è sangue umano di gruppo AB. Questo fatto da 2 equipe di studiosi, una torinese, guidata dal professor Baia Bollone. Gli esami furono fatti all'Avis, in via Ventimiglia, dagli ematologi dell'Avis, e un'altra guidata dai professori Heller e Adler, statunitensi, che indipendentemente giunsero agli stessi risultati. È veramente sangue umano, e poi si aggiunse anche di gruppo AB. Chiusa la parentesi. Che cosa? Allora, proviamo a vedere che cosa la medicina legale ha detto su questo telo, e che ci permette, se non di rispondere a tutte quelle domande che ci siamo fatti, almeno ad alcune. Alle altre cercheremo di rispondere con gli studi successivi di cui parleremo la prossima volta. Cominciamo dal volto. I medici legali hanno evidenziato immediatamente una serie di traumi facciali importanti. Ecco, adesso questo... No, non ci siamo più. Va bene. Allora, facciamo così. Io salgo e così uso il vecchio metodo... Ecco. Allora, qui a metà del naso, vedete, c'è una linea che è una linea di frattura della cartilagine nasale, provocata da un colpo, può essere un pugno, un colpo di bastone, una caduta, l'urto contro qualcosa di pesante. Ma analogamente, qui sulla guancia destra, vedete, c'è un grosso ematoma al di sotto dell'occhio, provocato dallo stesso colpo o da un altro trauma. Ma è evidente che, dato che vi sono anche delle ferite lacero-contuse sulle arcate sopraccigliari, è evidente che quest'uomo ha avuto dei traumi facciali importanti. Ma ciò che più ci colpisce sono ovviamente queste macchie di colore rosso carminio che sono presenti sulla fronte, all'attaccatura dei capelli, con colature che, come vedete, arrivano fino all'apice dei capelli stessi, che chiaramente sul negativo appaiono bianche. Sappiamo oggi essere macchie di sangue di gruppo AB, ma provocate da che cosa? Ora, i medici le hanno studiate e hanno capito che si tratta di ferite da punta, cioè provocate da aculei molto sottili che sono penetrate nel cuoio capelluto e hanno provocato una dozzina di ferite sulla parte anteriore della fronte. Ma se andiamo a esaminare la nuca, qui vedete la nuca, tutta quella che... Qui vedete questa zona, è la parte bassa della nuca, al di sopra del collo, qui c'è il collo. Ci sono un numero di ferite ben superiore a quello della fronte, concentrate sulla parte bassa della nuca, ma se guardiamo bene ve ne sono alcune anche sulla parte alta. Adesso non ci arrivo, naturalmente. Uso il puntatore qua, così. Ecco, sì, con il puntatore ce la facciamo, bene. Ecco, vedete che vi sono anche delle ferite sulla parte alta del cranio, segno che a quest'uomo è stato messo in testa qualcosa che assomigliava molto più ad un casco che ad una corona, che quindi ha provocato ferite anche sulla parte alta del cranio. La ferita che c'è al centro della fronte, eccola qua, che ha ferito la vena frontale, questo punto, ha provocato anche una colatura piuttosto strana, con una forma anomala, vedete? Con il sangue che ha percorso prima, invece di percorrere un tratto rettilineo in discesa, come logico sia, è andato prima a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra. Dimostrando evidentemente che, mentre il sangue colava, quest'uomo ha mosso il capo. Se io piego la testa verso destra, il sangue scenderà verticalmente, ma quando raddrizzo il capo la colatura avrà seguito una traiettoria obliqua, e analogamente dall'altra parte. Vi è poi un distacco di una parte della colatura, qui vedete questa goccia, si è chiaramente staccata da qua, vedete che ne manca una parte, evidentemente per il suo peso eccessivo, per un movimento brusco del capo, e non è caduta a terra perché è stata trattenuta da sopracciglio, di cui questa è l'impronta, vedete. Ecco, questa è una delle tante caratteristiche molto fini che solo l'esame dettagliato della fotografia e dei suoi ingrandimenti ha permesso di dedurre. Passiamo all'impronta dorsale. nella quale si può notare chiaramente tutta una miriade di piccoli segni che riempiono tutto il dorso, i glutei, le cosce e i polpacci fino ai talloni. In queste immagini in bianco e nero li possiamo leggere più chiaramente, li vedete, questo, quello lassù. Sono più di 120 e hanno tutti la stessa lunghezza ma direzioni diverse. La prima idea che ci viene in mente è che possa trattarsi del supplizio della flagellazione, un supplizio molto comune nell'antichità presso quasi tutti i popoli. E un esame dettagliato di uno di essi, qui ne vedete una coppia, ci fa capire come questi segni che sono stati descritti dai medici come ecchimosi e scoriate, sono costituiti da due zone più o meno tondeggianti, li vedete, unite da un tratto rettilineo. Zona tondeggiante, tratto rettilineo. Segno che gli oggetti che li hanno provocati avevano una forma sferica ed erano due specie di pallini unite da un trattino. Ed è proprio il tipico flagello romano, anche se di forme ne possiamo avere, chissà quante ne sono state realizzate. Pensate, Mel Gibson ha pensato degli uncini, si sa che usavano anche ossa di piccoli animali perché appuntite. Però qui non vediamo delle lesioni a strappo della cute, ma vediamo proprio delle lesioni piuttosto regolari e perfettamente uguali in tutti questi 120 segni. Segno quindi che gli oggetti avevano una forma regolare. Quelli che qui vedete disegnati a destra sono due tipici flagelli romani che erano fatti da un bastone, avevano in cima delle corde o delle strisce di cuoio che portavano all'estremità questi piccoli manubri detti taxilli, fatti di piombo, che erano in grado di provocare dei veri e propri fori nella pelle, a causa della velocità con la quale venivano fatti cadere sulla cute del condannato. Tra l'altro qualcuno ha anche calcolato che in realtà l'inclinazione fa presumere che arrivassero sia dalla parte destra che dalla parte sinistra del corpo. Passiamo all'impronta frontale e concentriamoci sugli arti superiori. Purtroppo le braccia e le spalle sono state cancellate in modo definitivo dall'incendio di Chambéry. Vedete che qui le bruciature li hanno cancellati. Ma gli avambracci e le mani sono per fortuna perfettamente visibili e si nota subito sulla mano sinistra una grossa chiazza di sangue, fuoriuscita da questo foro che vedete che vi indico, che i medici legali hanno descritto come un foro di uscita e non di entrata. Segno che l'oggetto che l'ha provocato è entrato dalla parte opposta della mano ed è fuoriuscito dal dorso, quindi un foro passante. Ovviamente la prima cosa che ci viene in mente è che si tratti dei chiodi usati nella crocifissione, ma per esserne sicuri andiamo un po' a vedere come è colato il sangue. Se notate, il sangue è uscito da questo foro e ha percorso una traiettoria orizzontale, cosa ovviamente non logica, e che ci permette di concludere che quando quel sangue uscì da quella ferita le braccia non si trovavano in quella posizione. Allora, dove potevano trovarsi? Ecco, se ora io prendo il telecomando e me lo metto sulle mani in posizione orizzontale, com'è realmente la colatura di sangue che vediamo sulla sindone, vediamo come devo muovere il braccio perché il telecomando si porti in posizione verticale. Vedete? Né così, né in altre posizioni. La posizione formante un angolo ottuso tra l'asse del corpo e il braccio è quella che fa sì che questa colatura diventi perfettamente verticale come deve essere. Inoltre, in aggiunta, vediamo che il sangue non solo ha formato questa importante colatura, ma è colato anche sull'avambraccio fino al gomito, vedete? È ovvio che non può essere andato in salita e l'unica posizione nella quale il percorso mano-gomito è in discesa è questa. Ecco che quindi possiamo concludere che quando il sangue è uscito le braccia si trovavano in quella posizione. Ovviamente anche l'altra mano è ferita e lo si può dedurre dalla presenza delle colature di sangue anche sull'altro avambraccio. La crocifissione romana, come sappiamo, avveniva non utilizzando una croce già premontata ma da montare, per cui è assolutamente illogico quello che spesso vediamo nei film, Gibson compreso, del trasporto della croce già premontata che doveva pesare almeno 150-160 kg, mentre quando veniva fatto trasportare la croce dal condannato come ulteriore supplizio, veniva fatto trasportare solo il palo orizzontale, il patibulum. Quello verticale normalmente era già piantato a terra sul luogo del supplizio. La croce inoltre, salvo casi eccezionali, era la cruz humilis, cioè quella di altezza molto contenuta, tale da consentire un facile montaggio da parte di alcune persone di altezza normale. E inoltre era incastrata dando una forma di una T maiuscola, non quella tipica che conosciamo dall'iconografia, che è quasi sempre un'iconografia realizzata in un'epoca quando la crocifissione ormai era non più comune e quindi non più conosciuta. Ma torniamo alla nostra ferita per notare due caratteristiche apparentemente anomale. Primo, la località del foro, che non è al centro del palmo della mano, dove normalmente i pittori e gli scultori hanno sempre rappresentato il chiodi di Cristo e di altri crocifissi. Ma, se guardiamo bene, qui ci sono le dita, qui ci sono le nocche, il centro del palmo della mano sarebbe qua, in realtà è spostato verso il polso. Inoltre, se contiamo le dita, ne vediamo quattro solamente. In entrambe le mani è assente il pollice. Questa è una piega del tessuto, non c'entra con il pollice. Caratteristica anomala, apparentemente strana, difficilmente comprensibile, ma che, grazie anche a quegli esperimenti di crocifissione di cui vi dicevo prima, è stato possibile comprendere che invece è estremamente logica. Già Pierre Barbet comprese, poi confermato da molti altri studi di altri medici legali, che una infissione al centro del palmo della mano, cioè o qua, avrebbe provocato la caduta del corpo dalla croce, perché vedete che qui non ci sono ossa sovrastanti a queste zone tra le falangi, e quindi, tenendo presente che in questa posizione il peso del corpo esercita una trazione verso il braccio, verso il basso degli avambracci e delle mani, e si sarebbero strappati facilmente questi tessuti molli e il corpo sarebbe caduto dalla croce. Invece il punto in cui è stato infisso nella sindone, che è questo forellino all'interno delle ossa del carpo, detto spazio di Destò, dal nome del primo medico che lo descrisse, è un punto naturale in cui, dicono, non ho mai provato, è molto semplice piantare un chiodo, ma che permette una sospensione molto solida. Il fatto che non si usasse crocifiggere nel palmo delle mani è stato confermato da una scoperta fatta in una necropoli scoperta a Givav Mirtar, una trentina di anni fa, in un sobborgo a nord di Gerusalemme, che risaliva al primo secolo dopo Cristo, quindi più o meno dell'epoca di Cristo, nella quale si scoperse lo scheletro di un crocifisso, per il quale il chiodo fu piantato qua, vedete? Cioè tra la testa del radio e la testa dell'ulna, un altro punto estremamente solido. Ma in questa zona passa anche il nervo mediano, che è il nervo motorio e sensitivo del pollice, la cui lesione, anche solo parziale, spesso unita alle contrazioni tetaniche tipiche di un crocifisso, può provocare l'impossibilità di muovere i pollici, quindi il loro posizionamento passivo all'interno del palmo della mano. Una scoperta confermata anche da alcune cartelle cliniche di soldati della prima guerra mondiale feriti al polso da schegge di granate, che ebbero la lesione del nervo mediano e quindi l'impossibilità a muovere il pollice. Come vedete, queste caratteristiche erano inspiegabili prima che attraverso la fotografia e le conoscenze della anatomia moderna potessimo dedurre che invece sono di una logica assolutamente normale. Ma questa colatura di sangue ha ancora qualcosa da raccontarci. Abbiamo detto che si è sviluppato orizzontalmente a causa della posizione delle braccia, ma se notiamo ha avuto un percorso diversificato. Dal foro, per un primo periodo di tempo, il sangue è colato in modo uniforme, formando un'unica colatura di sangue. Poi si è diviso in due, formando questa specie di V, vedete? Come mai? sembrerebbe che qui ci potesse essere un ostacolo che ha deviato il sangue, come un ostacolo in un fluido, ma qui siamo sul dorso della mano, che è liscio, sì, ci sono i peli, ma i peli non sono in grado di effettuare una divaricazione di quel tipo, di una colatura di sangue. E di nuovo l'unica logica conclusione può essere quella di un movimento degli arti superiori del condannato. Ma poteva muoversi un condannato alla crocifissione quando era già sulla croce? E se lo faceva perché? Anche qui gli studi fatti dai medici legali, già, come vi disse, all'inizio dello scorso secolo, ma poi anche proseguiti successivamente, hanno permesso di giungere a una conclusione molto logica, che qui riassumo con questi due semplici disegnini. La posizione più naturale che un crocifisso assumeva sulla croce è quella che vedete a destra, cioè la posizione accasciata, nella quale si lasciava andare, cioè lasciava che il peso del suo corpo tirasse il corpo, lo portasse verso il basso quanto possibile, e chiaramente lo poteva fare fino a quando le braccia erano ipertese. Essendo fissati anche i piedi, è ovvio che scendendo verso il basso era obbligato a flettere le ginocchia, e infatti vedete che il disegnatore lo ha riportato. Ma rimanendo per ore in questa posizione, col passare del tempo diventa sempre più difficoltoso espirare, cioè svuotare i polmoni dall'aria che contengono, a causa della difficoltà di far sollevare il diaframma e a causa della ipertensione dei muscoli pettorali, che quindi non sono in grado di coadiuvare l'atto respiratorio. Per cui, col passare delle ore, il condannato un po' alla volta si sente mancare l'ossigeno necessario per rimanere in vita, e quindi è condotto a far qualcosa per riprendere anche solo parzialmente la respirazione. Non può fare un granché, visto che è bloccato ai polsi e ai piedi. L'unica cosa che può fare è passare nella posizione di sinistra, cioè sollevarsi. Per far ciò deve spingere con i piedi e tirare con i polsi. Tenete presente che fa leva sui chiodi. E così facendo, cosa fa? Effettuando questa rotazione, porta le spalle il più possibile all'altezza delle mani, decontraendo i muscoli pettorali. Si è dimostrato che in questa posizione è un po' più facile respirare, ma la dolorosità di questa operazione ci fa pensare che non poteva rimanere a lungo in quella posizione, chi lo sa, forse qualche minuto. Dopodiché tornava ad accasciarsi, ma dopo un po' riprendeva la mancanza di ossigeno, e allora si risollevava e passava così da una all'altra posizione finché ce la faceva a risollevarsi. Quando le forze non gli consentivano più di risollevarsi, rimaneva definitivamente nella posizione accasciata e quindi moriva. Ecco il motivo per cui la causa primaria della morte in croce è l'asfissia. Poi vi sono state altri studiosi hanno proposto l'infarto, il collasso ortostatico, ma sono ritenute cause assolutamente secondarie e quindi completamente abbandonate dagli studiosi moderni. Il collasso ortostatico poteva essere... Collasso ortostatico è quello che si verifica quando una parte, una metà del corpo rimane poco irrorata a causa dell'addensarsi del sangue nell'altra metà del corpo, e una prolungata posizione in questa posizione lo può provocare. Ma questo poteva essere la causa quando l'agonia era prolungata dagli optional, perché c'erano anche degli optional che venivano usati quando si voleva prolungare l'agonia. Uno era il suppedaneum, una sicella che veniva inchiodata alla base del palo verticale, in orizzontale, in modo da far appoggiare i piedi sopra. Questo favoriva la spinta e quindi migliorava l'atto respiratorio. Oppure il cornu, che era un tronco di legno che veniva inserito qua a metà del palo verticale per consentire la seduta. Anche questo favoriva l'atto respiratorio, prolungava l'agonia. Ci sono documenti che parlano anche di una settimana di agonia. In quel caso sicuramente il condannato non moriva per asfissia, probabilmente o per collasso ortostatico, o per disidratazione, o per altre cause, ecco. Ma senza questi oggetti l'asfissia, secondo i medici legali, conduce a morte nel giro di alcune ore. Cosa c'entra quello con quella colatura a forma di V? Ma è evidente dai due disegni che l'angolo che l'avambraccio forma con la verticale passante per il punto di infissione del chiodo non è lo stesso. In questa posizione è più acuto, in questa posizione è meno acuto. E quindi il sangue continua a colare verticalmente, ma percorre due traiettorie diverse a seconda della posizione dell'avambraccio, che quindi sono le due verticali nelle due diverse posizioni. Passiamo ai piedi, che qui si vedono l'impronta posteriore, quindi questa è la pianta dei piedi, che sono anch'essi pesantemente macchiati di sangue, ma in modo non simmetrico. Il piede destro, quello indicato dalla freccia, è completamente macchiato di sangue, tanto che possiamo vedere bene, individuare il tallone, tutta la pianta del piede, il buco di uscita del chiodo e i polpastrelli delle dita. Mentre l'altro piede è macchiato di sangue solo in prossimità del tallone e solo parzialmente. Questo ha permesso di concludere ai medici legali che i due piedi non sono stati trattati nello stesso modo, quindi non sono stati inchiodati ciascuno con il proprio chiodo, altrimenti le macchie sarebbero comparabili, ma unitamente, uno sovrapposto all'altro, utilizzando un unico chiodo. Naturalmente il piede sovrastante è quello meno macchiato, per una serie di motivi. Primo, è meno macchiato. Il piede sottostante aveva la ferita libera di sanguinare anche abbondantemente. Il piede sovrastante aveva la ferita della pianta del piede pressata contro il piede sottostante e quindi con una emorragia minore. Inoltre, il piede sovrastante, per forza di cose, provate a immaginare a sistemare i piedi, essendo la gamba sovrastante aveva il ginocchio flesso, mentre la gamba sottostante aveva il ginocchio disteso. Se notate bene, il livello dei due talloni non è lo stesso. Questo vedete che è superiore. Se io traccio una retta orizzontale qui, vedete che è superiore, tanto che dà l'idea che questa gamba sia più corta dell'altra. In realtà è la gamba che ha il ginocchio flesso, l'altra è la gamba che ha il ginocchio disteso. Evidentemente quando il corpo è stato messo nel telo era già in parte rigido e quindi la gamba con il ginocchio flesso è rimasta leggermente sollevata. Ulteriore conferma l'impronta del polpaccio. Vedete che qui l'impronta del polpaccio è larga e molto chiara ed evidente, qui è molto meno visibile. Certo, perché la gamba distesa aveva il polpaccio praticamente a contatto con il telo. La gamba con il ginocchio flesso ce l'aveva distanziato dal telo e quindi incapace di generare un'impronta della stessa intensità. Quindi vedete che anche queste piccole osservazioni sono perfettamente coerenti. Andiamo avanti, perché dobbiamo arrivare all'ultima ferita, quella sulla parte destra del torace. In realtà la ferita vera e propria è questa, vedete? Ha una forma ovale, è lunga 4 cm e mezzo e larga 1 cm e mezzo. Il resto della macchia è la colatura di sangue fuoriuscita da questa ferita, che è lunga dai 13 ai 15 centimetri, è larga molto più di quello che qui possiamo osservare, perché è evidente che l'incendio di Chambéry se n'è mangiata una fetta. Attenzione, questa è un'immagine in bianco e nero, per cui questo è sangue, questo più scuro è tessuto bruciato, anche questo qua sotto è tessuto bruciato. Mentre questo qui nell'angolo è sangue. Da che cosa è stata provocata questa ferita? Allora, anche qui i medici hanno studiato a fondo il problema, hanno eseguito delle misurazioni a partire dall'asse del torace e hanno potuto capire, primo, che è stata effettuata da un oggetto che, questo è banale, era largo 4 cm e mezzo. Uno strumento da punta e taglio che ha bucato il torace e poi è penetrato e penetrando ha creato quella che i medici chiamano una breccia cutanea larga quanto l'oggetto stesso, quindi una lama. Ora è chiaro che non è possibile stabilire se era un pugnale, una lancia, una spada o qualche cosa, ma una lama sicuramente capace di bucare e di tagliare. Inoltre è stata fatta con un'inclinazione della lama dal basso verso l'alto, cioè la lama non era orizzontale ma obliqua, questo lo si deduce da tutta una serie di caratteristiche. E il punto preciso è il quinto spazio intercostale, cioè lo spazio che separa la quinta costola dalla sesta, sulla parte destra del torace. Quanto sarà penetrata la lama? Chi lo sa? Non è possibile stabilirlo. Qui vedete che ci sono 12 centimetri tra il centro della ferita e l'asse del torace. Quindi se io mi costruisco qui un triangolo rettangolo, ne segue che è sufficiente una lama di poco più di 20 centimetri per giungere fino al centro del torace. Quindi è ovvio che la prima idea è che sia stato colpito il cuore, che si trova fondamentalmente al centro del torace, che quindi è raggiungibile facilmente sia da destra che da sinistra. E la importante emorragia potrebbe essere coerente con il ferimento del cuore. Alcuni medici hanno fatto anche un'altra ipotesi, che si sia formato un emotorace, cioè un versamento ematico nella cavità pleurica, tra la pleura esterna e quella interna, tipico di soggetti che hanno avuto importanti traumi toracici. Tenendo conto che quest'uomo ha sicuramente portato sulle spalle il patibulum, non ve l'ho fatto notare, ma sulle spalle si notano due zone scoriate di queste dimensioni, dovute allo sfregamento di qualcosa di pesante, che non possiamo sapere cosa fosse, ma visto che è un crocifisso è facile che sia stato il palo orizzontale della croce. In quei casi è facile che venissero legate le mani al palo orizzontale perché non gli cadesse. Apro parentesi, Pierre Barbet, che fu il primo che fece questa osservazione, sapete lui quale evento gli fece venire in mente questo? Che lui prima di fare il medico fece il ferroviere, faceva lo scaricatore in ferrovia, e gli facevano portare le traversine, e gliele facevano portare proprio così, e visto che erano pesanti, per evitare che gli cadessero, venivano legate con delle fune alle braccia e gli uomini le portavano in questo modo, e questo ovviamente agli inizi del Novecento, ecco. Quindi lui, ricordando questo, andò alla ricerca di queste scoriazioni e le trovò. Chiusa la parentesi. Ma la cosa più interessante di questa ferita è che, esaminandola soprattutto con luce ultravioletta, si può notare come il bordo ha caratteristiche anomale, è puntinato e mostra chiaramente un alone lasciato da un liquido chiaro e trasparente. I medici hanno immediatamente riconosciuto nel siero. Ma il fatto che il siero sia separato dal sangue corpuscolato, sapete tutti che il siero è il diluente, però il nostro sangue contiene i vari corpuscoli che tutti ben conosciamo, i quali vengono rimescolati finché siamo in vita, a causa del pompaggio del cuore. Per questo motivo il sangue è quel liquido omogeneo che tutti ben conosciamo. Ma al sopraggiungere della morte, quindi con la cessazione della circolazione sanguigna e quindi con il ristagno del sangue all'interno dei vasi e degli organi, inizia la decomposizione del sangue stesso. La parte corpuscolata, quella rossa, quella più pesante, va a fondo. Il siero, che è più leggero, di color giallo paglierino, rimane a galla, come accade quando mescoliamo due liquidi con un diverso peso specifico, vedi acqua e olio, che se li scuotiamo bene sembrano mescolati, ma appena li lasciamo riposare si separano, il più leggero va verso l'alto e il più pesante va a fondo. E questo capita anche in un cadavere. Ma il fatto che da questa ferita sia uscito il sangue già separato vuol dire una semplice cosa, che al contrario di tutte le ferite precedenti che sono state fatte quando l'uomo era ancora in vita, tanto che osserviamo i suoi movimenti, questa è stata fatta a morte già avvenuta, è stata fatta ad un cadavere. Il perché la sindone non ce lo dice, non c'è il fumetto che ci spiega la motivazione, però è un dato di fatto, ovviamente abbastanza anomalo. L'unica spiegazione è che chi ha fatto questa ferita non sapesse o non si fosse reso conto che era cadavere, o non ne fosse sicuro. Ultima osservazione: la colatura di sangue, la cosiddetta cintura di sangue, che vediamo nella zona lombosacrale e che attraversa l'intera schiena da un fianco all'altro, lo vedete? Sangue proveniente necessariamente dalla ferita al torace, ma che non sarebbe potuto arrivare qui se il cadavere non fosse passato dalla posizione verticale a quella orizzontale. Finché è rimasto in verticale, il sangue è colato sul torace, poteva arrivare sul ventre, ma non di certo finire sulla schiena. Se è finito sulla schiena è perché il cadavere è stato messo in posizione orizzontale, a questo punto il sangue fuoriuscito dalla ferita finisce sul fianco e poi soprattutto se il cadavere viene inclinato può colare sulla schiena. Ci si può ancora chiedere come poteva a distanza, visto che l'operazione di deposizione della croce non doveva essere molto semplice, bisognava avere delle tenaglie robuste per schiodare, tirarlo giù e deporlo. Quindi sarà passato un po' di tempo dalla ferita al torace. Non si è svuotata la cavità pleurica o il pericardio. Sì, si è svuotato per quanto ha potuto svuotarsi, perché se torniamo indietro un momento, qui vediamo che evidentemente il punto di infissione della lama è stata a una certa altezza e finché il corpo è rimasto in verticale si è svuotata la parte sovrastante al buco, non quella sottostante. Se io prendessi un coltello e bucassi la bottiglietta a metà, ovviamente finché la tengo in verticale si svuota solo l'acqua che sta sopra il buco, quella che sta sotto rimane dentro, ma appena corico la bottiglietta anche questa fuoriesce. Ecco, evidentemente è successo un fenomeno del genere, ecco il motivo di questa ampia colatura di sangue avvenuta in posizione orizzontale. Ecco, ho concluso questo cammino. Le cose che vi ho raccontato le conoscevano già negli anni 20-30. Qualcosetto è stato aggiunto dopo, la teoria dell'emotorace è più recente, ma fondamentalmente sono le cose che la medicina legale aveva già appurato allora. Cosa ci permettono di concludere? Che è un po' difficile che si tratti di un dipinto, perché abbiamo delle caratteristiche anatomiche molto dettagliate, come avete visto. Abbiamo delle colature di sangue perfette, con la differenza fra sangue uscito intravitam e post mortem. D'accordo, io il sangue posso averlo raccolto e depositato con qualche tecnica sul telo, ammesso che qualunque tecnica abbia usato, dal pennello al dito alla spatola, questo avrebbe creato delle linee preferenziali, ben visibili. E lo studio con i metodi della elaborazione d'immagine hanno escluso tutto ciò, ma comunque avrei dovuto sapere che in certi casi avrei dovuto mettere sangue uscito da un vivo, quindi non ancora decomposto, e sangue già decomposto. La circolazione sanguigna è stata scoperta meno di 400 anni fa, a metà del 600. Prima non sapevano neanche la differenza tra sangue venoso e sangue arterioso. Un po' difficile riuscire a intuire questa differenza in periodo più antico. Inoltre, ne parleremo meglio la prossima volta, l'impronta si distingue in modo netto e chiaro dalle macchie di sangue, per un fatto molto semplice: dove c'è la macchia ematica c'è del materiale ematico deposto sul telo, visibile, riconoscibile, asportabile, ed è grazie proprio alla raccolta di questo materiale che è stato possibile stabilire che si tratta di sangue umano di gruppo B. Ma dove c'è l'impronta? Non c'è nulla di tutto ciò. Le fibre non sono colorate da un materiale che è stato deposto sopra, che quindi si potrebbe studiare, esaminare. Sono semplicemente più scure a causa di questo processo, tutto da studiare, da vedere, ma ne parleremo a fondo la prossima volta, che è stato la causa della formazione dell'impronta. Ma attenzione, solo per uno spessore di qualche decimo di micrometro, cioè qualche centesimo di millimetro. Un capello. Mentre la macchia ematica è passata attraverso il telo ed è arrivata sul retro. Lo sapevamo già dagli esami fatti nel 78 dagli americani dello STURP, ma è stato confermato dall'analisi del retro fatta durante il restauro del 2002. Sul retro è totalmente assente l'impronta, nonostante che qualche pseudo studioso continui a dire che lui la vede. Peccato che siano persone che non hanno mai visto la sindone e che si basano su fotografie che non sono di certo degli strumenti di tipo scientifico. Purtroppo sono molte persone che parlano semplicemente perché devono mettere in moto la bocca, ma sul retro è totalmente assente l'impronta e comunque nella parte centrale del telo non c'è. Quindi dovrei pensare, se fosse presente sul retro, ad una doppia sorgente, una da un lato, l'altra dall'altro, cosa ovviamente assurda, illogica e priva di ogni significato. Però capite che un fenomeno, un processo che dia origine a un'impronta di tale sottigliezza è tutto da studiare, ma ne parleremo la prossima volta, non voglio anticipare nulla. Quindi è molto difficile riuscire a trovare il modo per inventarsi un metodo umano che generi un'impronta con queste caratteristiche, capite? È un problema serio, tutt'altro che, cioè, mi piacerebbe che qualcuno ci riuscisse seriamente, non come ha fatto Garlaschelli, ma seriamente, proprio perché è una sfida. Ma finora nessuno ci è mai riuscito. Molti hanno detto di esserci riusciti, ma hanno bluffato. Inoltre, abbiamo già avuto la risposta, è sicuramente un cadavere. E siamo anche riusciti a ricostruire un bel po' di quello che gli è accaduto, e con un dettaglio mica da poco. Quando ne parlo alle ragazze dico sempre, guardate che i risultati che abbiamo ottenuto sulla sindone, i RIS, sarebbero ben felici di averli trovati a Garlasco o a Perugia, eccetera, mentre brancolano nel buio. Cioè, io mi chiedo se questo tessuto fosse il tessuto funebre di un qualunque grande personaggio dell'antichità, se oggi ci sarebbero ancora i dubbi che ci sono, e se venissero sollevati i dubbi che oggi vengono sollevati. Sono sicuro di no, perché i risultati ottenuti sono di una tale ampiezza, adesso passo a un'immagine un po' più interessante mentre concludo, una tale ampiezza e una tale sicurezza di certezza, che le probabilità che siano risultati che depongono a favore di una opera umana sono bassissime. Però, essendo la sindone e riguardando un certo Gesù di Nazareth, naturalmente suscita discussioni ben più di quelle che susciterebbe il lenzuolo funebre di Giulio Cesare, di Tutankhamon o di qualcun altro. Ce n'è ancora una domanda, l'ultima. Chi era quest'uomo? Sembra una domanda impossibile, perché se riteniamo ormai appurato che si tratta dell'impronta lasciata da un cadavere di un uomo crocifisso, di crocifissi ce ne sono stati pochi nella storia dell'umanità, non so dirvi quanti, ma se pensate che in occasione della famosa rivolta di Spartaco del 70 a.C. ne crocifissero ad un colpo solo 5.000, è facile pensare che possano aver superato anche il milione, non tanti di più, perché altrimenti noi non ci saremmo, perché siamo tutti figli loro, ecco. E tenendo conto che la crocifissione è durata circa un millennio, dal 500 a.C., quando incominciarono per primi i persiani, ma in modi molto più approssimativi, crocifissione ad alberi, e conclusero ancora i persiani verso il 600 d.C. In mezzo furono soprattutto i romani, i greci in patria non crocifissero mai, e gli egiziani praticamente mai, quindi era tipica romana, però non possono aver crocifisso tutti, anche perché crocifissione di donne se ne conosce uno o due, quindi si crocifiggevano solo i maschi. Tanto per avere dei numeri, durante la massima espansione dell'impero romano sotto Cesare Augusto, gli abitanti dell'impero erano 60 milioni, più o meno come gli italiani di oggi. Ovviamente metà maschi, metà femmine, quindi non possono essere stati tantissimi, ma un milione o anche più, sicuramente sì. Io non ho dubbi che sia uno di loro, ma chi? Ecco, l'unica domanda logica che ci si può fare e alla quale si può tentare dare una risposta è: potrebbe essere quel certo Gesù di Nazareth di cui parlano i Vangeli? Come si fa per provare a verificarlo? Beh, andiamo a vedere se la descrizione evangelica, che è piuttosto dettagliata, soprattutto quella di Giovanni, per i motivi che sappiamo, era l'unico evangelista testimone oculare della crocifissione e morte di Gesù, messa a confronto può fornire dei risultati interessanti. Allora, l'avete già fatto ovviamente dentro di voi questo confronto, le ferite sulla testa provocate da questo casco, corona o cose, dice i Vangeli, di spine. La sindone dice non lo so di che cosa, ma le ferite ci sono, e come. Il trasporto del patibulum sulle spalle, la crocifissione con chiodi è attestata, ma è sicuramente meno probabile di quella concorde, soprattutto quando c'è una trasmissione di massa. La ferita al torace, fatto unico nella storia, non era prassi ferire al torace un crocifisso per verificarne la morte. È l'unico caso della storia che abbiamo documentato. Chiaro che non abbiamo una documentazione dettagliata su tutte le crocifissioni, ma ne abbiamo un certo numero. L'esistenza della sindone. I crocifissi erano normalmente schiavi e comunque appartenevano alle fasce più basse della popolazione. La legge romana impediva che un cittadino romano potesse essere crocifisso anche se condannato a morte. Vedi Paolo. Pietro è stato crocifisso, ma Paolo no, perché la sua cittadinanza romana impediva. Appena lui si è dichiarato cittadino romano, il procuratore si è ben guardato, non solo dal condannarlo a morte alla crocifissione, ma anche solo dal processarlo in Palestina, mandato a Roma come era diritto di tutti i cittadini romani. E fu decapitato perché un cittadino romano non poteva essere crocifisso. Quindi i crocifissi appartenevano alle fasce più meno abbienti della popolazione. Un telo del genere costava mica poco. In Palestina non erano in grado di costruirlo, bisognava importarlo dall'Egitto, dall'India, quindi solo i ricchi potevano permettersi un telo funebre. Quindi questo è un crocifisso anomalo che ha avuto una regolare sepoltura. Si sa che i crocifissi venivano lasciati sulle croci che gli animali rapaci se li mangiassero, li spolpassero. In qualche raro caso venivano bruciati con le croci stesse, nella maggior parte dei casi venivano sbuttati in fosse comuni e coperti e la croce era riutilizzata. Che un crocifisso abbia avuto la sepoltura di un re, di una persona altolocata, è un fatto praticamente più unico che raro. Ma non basta. Una sepoltura anomala, perché è evidente che non è una sepoltura definitiva. La sepoltura definitiva consisteva nella lavatura, asciugatura, unzione del corpo con aromi preziosi, vedi l'aloe, mirra e forse altre sostanze, avvolgimento nel telo e legatura con bende, anche per renderlo trasportabile. Vi sembra un corpo lavato questo? Evidentemente no, e nemmeno avvolto con bende, altrimenti troveremmo sui bordi del telo le macchie di sangue se il tessuto fosse stato strettamente legato attorno al corpo. Non ci sono. Le uniche macchie di sangue laterali, avete visto, sono quelle del tallone destro, che c'è questa macchia di sangue che evidentemente perché è stato rincalzato sotto. Quindi è evidentemente una sepoltura provvisoria, temporanea, in attesa di quella definitiva. Il perché la sindone non ce lo dice. Ma dai Vangeli sappiamo che la stessa cosa è accaduta a Gesù, per i motivi che tutti sappiamo che non sto a ripetere. La vicinanza della Pasqua, il poco tempo a disposizione. Ma c'è di più. Dopo una sessantina di ore massimo dalla morte inizia il processo di decomposizione, che consiste nella fuoriuscita dagli orifizi del cadavere, bocca, naso, orecchie, ano, di gas e di liquidi, ovviamente progressivamente. Ma se il corpo è avvolto in un telo, questi gas e questi liquidi vanno a finire sul telo e lo macchiano, e queste macchie sono riconoscibili. I medici legali le hanno cercate e non le hanno trovate, e sono facili da vedere anche perché sono concentrati in zone ben precise. Quindi è evidente che questo corpo, questo cadavere, è stato tolto dal telo prima che iniziasse la decomposizione. Il perché, di nuovo, la sindone non ce lo spiega, ma capite che è un fatto assai anomalo. Io spendo un sacco di soldi per comprargli il telo, gli avvolgo dentro il corpo e dopo poche ore, massimo 60, lo tolgo. Perché? Per far che cosa? Per lavare il telo e riutilizzarlo. Non era nella normale prassi dell'epoca. E poi non ce lo metto più, altrimenti le macchie si sarebbero comunque formate. Nel caso di Gesù lo sappiamo tutti, io posso anche non credere che sia risorto, posso pensare che i discepoli abbiano rubato il cadavere, nonostante le guardie, e ricordo bene la bella spiegazione di Don Piero sulle guardie romane, ebraiche e compagnia bella, ma sta di fatto che il telo non c'era più, che il corpo non c'era più, e più nessuno l'ha trovato. Quindi quel telo, anche quel telo, non poteva avere le macchie della decomposizione. Il tempo intercorso è 36 ore, ora più ora meno, dalle 6 di sera del venerdì alle 6 di mattino della domenica, quando, perché le donne arrivano al sepolcro che era ancora buio, quindi vedete sono 36 ore. ce ne sono di coincidenze. Ebbene, si può anche, ma non vi tedio più di tanto, e così chiudo, fare anche un piccolissimo valutazione quantitativa, utilizzando, e lo fece già per primo Yves Delage all'inizio dello scorso secolo, il calcolo delle probabilità. Lui fece un ragionamento molto semplice: ognuna delle caratteristiche comuni all'uomo della sindrome di Gesù, diamogli un valore, una probabilità. Lui disse, i chiodi un mezzo, perché mettiamo, supponiamo che metà crocifissi fossero crocifissi con chiodi e metà con corde, probabilmente erano più quelli con corde, ma dice, stiamo sempre dalla parte della ragione, nel non esagerare. Però quando andiamo su caratteristiche veramente uniche, come il casco di spine, come la ferita al torace, come l'esistenza del telo funebre, come la breve permanenza nel lenzuolo e così via, le probabilità diminuiscono per forza. Ed essendo tutti eventi indipendenti, cioè uno non provoca l'altro, non ha come conseguenza l'altro, basta applicare il teorema di Bayes nel caso di eventi indipendenti, e non dico altro, chiuso, scusate, per ottenere che la probabilità globale è data dal prodotto delle singole probabilità, e quindi si fa in fretta ad ottenere un numero piccolissimo, dell'ordine di uno su qualche decina o centinaio di miliardi, che è interpretato in modo proprio elementare, ci permette di affermare che se nella storia dell'umanità ci fosse stato qualche miliardo di crocifissi, uno solo avrebbe potuto avere su di sé in contemporanea tutte queste caratteristiche. Questo fa sì che il fatto che i due uomini siano, possono essere la stessa persona, ha un'altissima probabilità. Mi fermo qua perché è tardi. Adesso, se non avete troppo sonno e voglia, sono aperte le domande. Prego. Sì, adesso lì possiamo, adesso può variare di uno zero in più e in meno, ma cambia relativamente poco. Su 200 miliardi, 20 miliardi, adesso chiaramente dare un valore di probabilità ha una parte di soggettività. Ma la soggettività non sta nel dire è un centesimo o un centocinquantesimo, è un decimo o un milionesimo, è lì la differenza, capite? Ora, uno zero in più o meno non sposta le cose, ma sostanzialmente è un numero così piccolo da rendere, enorme il denominatore, piccola la frazione, da rendere praticamente, anche se aggiungo o tolgo uno zero, il risultato non cambia. Prego. Di che cosa parla? Dei piedi? Allora, il destro contro lo stipes, il sinistro sopra.
Il sinistro sopra, ecco. Ma questo, diciamo, nella maggioranza dei crocifissi invece è il contrario. Cioè, sia nelle sculture, nei crocifissi del 600-700, sia nei dipinti, forse prendendo come buono il positivo, cioè la sindrome stessa, illustravano che il sinistro, come si vede lì, fosse contro lo stipes e il destro sovrapposto, ma siccome non conoscevano la specularità invece viene fuori il contrario, però la tradizione è sul positivo, cioè sulla sindrome stessa.
E beh sì, anche perché il negativo mica lo conoscevano,
non pensavano che l'aderenza fosse, diciamo,
La lateralità non è, almeno nei i primi testi che conosciamo, che tentano in modo molto approssimativo di dare una lettura analitica, sono fine 500 e inizio 600, con molti errori, ne abbiamo alcuni al museo, in cui si fa vedere, si va a cercare di ricostruire il punto di infissione del chiodo nei piedi eccetera, ma nessuno di questi ragiona sull'inversione della lateralità, perché non veniva in mente di fare questo. C'è poi, a proposito dei piedi, visto che mi ha fatto venire in mente, c'è una teoria, è un'ipotesi, solamente un'ipotesi, che la obliquità del suppedaneum delle croci ortodosse, se pensate, non so, fate fare per esempio le cupole del Cremlino, la croce ortodossa ha le tre braccia, chiaramente il patibulum quella più lunga, poi il titulus un po' più corta, il suppedaneum ancora più corta, ma mentre il patibulum e il titulus sono orizzontali, il suppedaneum è obliquo, cosa apparentemente assurda, perché per poter appoggiare i piedi su una sicella obliqua devo avere una gamba più lunga e l'altra più corta. Allora, alcuni storici dell'arte hanno fatto l'ipotesi che fosse una errata deduzione proprio dal fatto che sulla sindone questo arto, l'arto sinistro, appare, sembrerebbe più corto. È un'ipotesi, eh? Io mi sono sempre chiesto, che dovevano averlo osservata bene all'epoca per poter intuire questo, però effettivamente potrebbe anche essere, ecco. Prego.
Ci sono delle tracce che possono far pensare al rizoma o alla mentoniera?
Allora, una alla volta. Per il rizoma no. Ci dovrebbe essere proprio, capisci? Guarda ad esempio qua i glutei. Ci dovrebbe essere un'assenza totale di immagine.
Quindi era nudo.
Assolutamente. Veniva già denudato al momento della flagellazione. E infatti qui vediamo chiaramente i segni della flagellazione sui glutei. Qualcuno ha cercato anche l'ombelico. Potete immaginarle. Io sorrido perché le implicanze da parte, alcuni ritengono le implicanze di tipo teologico, fermo restando che penso che anche Don Piero avrebbe ragionato come ragiono io. Perché non dovrebbe averlo? No, ma io ho letto fior di articoli che discutevano ombelico sì, ombelico no, ma non dal punto di vista dell'elaborazione d'immagine, dal punto di vista della teologia. Io mi chiedo, perché non dovrebbe averlo? Cioè, dico, il parto di Maria è stato reale, sì o no? Se è stato reale, è assolutamente impensabile che non ce l'avesse, punto. Il trovarlo è molto più complicato, perché? Perché ci sono le mani che, anche se non lo coprono, fanno passare il telo più in alto. Ad esempio, un'altra caratteristica, poi finisco, un'altra caratteristica è quella, ad esempio, dell'impronta anteriore. Se guardate qui, non si vede molto bene, ma qui in fondo le macchie sui piedi sono di sangue, sono molto meno chiare che sulle piante dei piedi. Ma c'è una cosa interessante: se si va a misurare la lunghezza delle tibie, nell'impronta anteriore è di una dozzina di centimetri maggiore di quella dell'impronta posteriore. Non ha senso la cosa. Già, ma il problema è che evidentemente i piedi erano in questa posizione, quindi erano iperestesi in questo senso. E il tessuto evidentemente c'è passato sopra, per cui quella che qui sembra tibia è già collo del piede. E di conseguenza il tessuto ha raccolto questa macchia di sangue che qui vedete, che però non è sulla parte anteriore del piede, ma è già verso le dita. E questo fa sembrare più lunga la tibia, invece, perché si calcola anche una parte del collo del piede. Questo perché il tessuto ha fatto una curva anomala sopra. Quindi escluso totalmente il perizoma. La mentoniera è un'ipotesi. Che cos'era la mentoniera? Era quel sistema che si usava anche, mica solo all'epoca di Cristo, anche dalle nostre parti, quando le persone morivano in casa e non in ospedale, per chiudere la bocca quando il cadavere aveva la bocca aperta. E si prendeva un telo, lo si attorcigliava, lo si metteva sotto al mento e lo si annodava in cima al capo. Questo obbligava i muscoli ad assumere quella posizione, poi una volta che l'avevano presa si poteva togliere il telo. Qualcuno ha fatto l'ipotesi che esista la mentoniera sulla sindone, perché? Per un fatto molto semplice, anzi per due motivi. Motivo numero uno: vedete che c'è una totale mancanza di immagine tra i capelli e la guancia. Qui, vedete, in questa zona bianca sembra che ci sia qualcosa che abbia impedito la formazione dell'immagine. Potrebbe essere anche solo il fatto che le guance scendono in modo molto obliquo, e quindi è ovvio che Se è vera, ne parleremo la prossima volta, l'ipotesi di una formazione dell'impronta non per contatto ma a distanza, è ovvio che la sezione della guancia, più la guancia diventa parallela alla verticale nei confronti di un piano messo davanti al corpo, meno è interessata, la sezione interessata è molto più piccola e quindi e per di più si sta allontanando dal telo. Infatti le orecchie mica le vediamo. Potrebbe anche semplicemente darsi perché erano troppo lontane. Qualcuno però fa l'ipotesi che lì ci sia invece un telo, la mentoniera, che avrebbe impedito la formazione dell'impronta. In aggiunta si osserva anche che, come potete vedere lassù in alto, c'è una zona vuota tra la sommità della faccia e la sommità della nuca di circa 20 centimetri. È un'ipotesi, ma se io faccio un nodo è chiaro che il telo, invece di essere tirato, è obbligato a fare una curva più ampia. Però potrebbe fare una curva più ampia anche se non c'è nulla, perché non l'hanno tirato. Capite che sono ipotesi, per cui sì, potrebbe anche darsi, ma non abbiamo delle conferme definitive né a favore né contro. Prego. Allora, non voglio entrare in una nella competenza dello storico. Avrete l'incontro col dottor Zaccone, vero?
Ma non
è, no? Non avete ancora detto, però verrà sicuramente e vi parlerà della storia. Quindi se io mi metto adesso a raccontare questo, faccio non è che non glielo voglio, non ne voglio parlare. No, allora, che non si sa niente è falso. Allora, che non se ne sa niente è falso. Che vi siano delle notizie che di certo non sono così precise e così complete come quelle del periodo europeo, questo è vero. Però io, ripeto, non voglio entrare nei dettagli, però faccio sempre questo ragionamento. Questo non vale solo per la sindone, che le notizie più antiche sono solo parziali e non dettagliate. Cioè, non so, andiamo al Foro Romano, prendiamo una statua di Giulio Cesare o di Nerone e chiediamoci, sappiamo con sicurezza l'anno preciso in cui fu scolpita? Quale fu il nome dello scultore? Da chi fu ordinata? In quali mani fu conservata? Sappiamo da quando è stata trovata che cosa è accaduto, ma per tutto il periodo antecedente non ne sappiamo nulla. I bronzi di Riace, abbiamo più o meno l'idea di quando a quando risalgono in base a quello che possiamo dedurre dalle loro fattezze, ma non abbiamo notizie dettagliate in merito e non le avremo mai. Non possiamo pretendere che la sindone faccia eccezione. Esistono notizie relative alla, e anche molto ampie, relative alla conservazione dei teli funebri di Gesù, però intesi in questo senso ampio. Sicuramente c'era anche la sindone. Quale? Quella che abbiamo a Torino? O un'altra? Ma
perché sembrerebbe che un oggetto così sacro poteva essere venerato in questi 15 secoli e che i libri avrebbero dovuto già parlare.
I libri ne parlano. Nella liturgia mozarabica, nella preghiera eucaristica, si cita la sindone di Gesù. Diversi visitatori di Gerusalemme dei primi secoli, però parliamo fondamentalmente da dopo Costantino in poi, prima di Costantino è anche abbastanza illogico che venisse sbandierata ai 420, pensate al periodo iconoclasta, tanto per intenderci, che persino successivo, ma da un certo periodo in poi visitatori della Terra Santa dicono di aver visto i teli sepolcrali di Gesù, ma non ce li descrivono nei dettagli, quindi non possiamo sapere che cosa realmente hanno visto. Abbiamo tutta la storia del Mandiglion, ve ne parlerà Zaccone, di questo telo di piccole dimensioni, legato a una leggenda, quella del re Abgar, ma che è esistito realmente, conservato ad Edessa per secoli e trasferito a Costantinopoli nel 944, sul quale si vedeva solo il volto e nulla più, le dimensioni erano molto ridotte, di cui abbiamo centinaia di icone sparse in tutto il mondo, in particolare nelle chiese ortodosse. L'arrivo a Costantinopoli lo fa sparire, e contemporaneamente appare il telo, un telo che ha, sembra avere tutte le caratteristiche della sindone. Si vede la descrizione di Roberto de Clary, il crociato della quarta crociata, il quale dice di aver visto ogni venerdì esposto in una chiesa di Costantinopoli il telo funebre in cui era stato avvolto il nostro Signore, in cui lo si vedeva in piedi da una parte e dall'altra. Non c'è la prova che sia la nostra sindone in modo più assoluto, però è sicuramente un telo che ha una doppia impronta ed è di dimensioni notevoli. Potrebbe non essere la nostra sindone, ma allora dove è finito? È scomparso. Come mai a Costantinopoli scompare il primo e compare il secondo? Non lo sappiamo. Uno storico inglese, Ian Wilson, ha fatto un'ipotesi affascinante, ma è sempre solo ipotesi, che in realtà il mandiglio si potesse trattare della sindone, potesse essere la sindone, piegata in modo tale da nascondere il colpo e far vedere solo il volto. Perché? Perché era più facilmente trattabile come un oggetto miracoloso, soprannaturale, mentre il corpo era chiaramente segno di morte e di umanità. Poi, giunto a Costantinopoli, l'imperatore decide di aprirlo e di farlo vedere a tutti. Non lo so se è successo veramente così, è un'ipotesi che servirebbe per giustificare la scomparsa del primo e la comparsa del secondo. Quel manoscritto, Pry di Budapest, di cui vi ho accennato, il dottor Tegole ve lo farà vedere, in cui appare il telo con quei buchi, proprio gli stessi che vediamo sulla sindone di Torino, e in cui appare Cristo con quattro dita invece che con cinque. È un caso, può darsi, ma chissà perché un pittore che non sapeva il perché non conosceva lo spazio di Destoe, il nervo mediano, va a raffigurare sul corpo di Cristo quattro dita invece di cinque. È abbastanza improbabile, a meno che...
Adesso che sia la pittura, poi, eh? Non sono state trovate, cellule,
No, io sto parlando del manoscritto Pry, eh?
Sì, sì,
va bene. Il manoscritto Pry è un dipinto su carta.
Ah,
è un codice. È un codice, eh? Quindi che cos'è? Il codice sono solo su pergamena? Sì. Sono su pergamena, ecco. È un codice su pergamena, che però, avendo queste caratteristiche, fa pensare, ma in modo consistente, che chi l'ha dipinto si fosse ispirato a qualcosa che non ha capito bene, ma ha copiato così com'era, in quei buchi strani e nelle mancanze dei pollici, perché altrimenti sarebbe uno che, tra l'altro, scusate, quando io faccio un dipinto, in una certa epoca storica, voglio essere credibile per i miei contemporanei, non per quelli che verranno 2000 anni dopo. Non può rientrare nella mentalità logica di un medievale una cosa del genere.
Quel codice è stato fatto da un pittore di Rebella, un greco, che ha fatto la visita a Costantinopoli nel 1150 e quindi aveva visto l'ospedale privata a questo re ungherese che doveva sposare una donna bizantina, una figlia del suo pittore, quando ha illustrato il sinassario, i volumi sui Vangeli, si è ricordato di questa audizione privata
e l'ha riportata. E infatti il codice.
1193.
Esatto, quindi siamo prima ancora della quarta crociata, ecco, qualche anno prima.
Questi circoletti ad Eve non potrebbero essere frutto dei tre tentativi di incendio della Basilica della Nacca da parte musulmana negli anni 936, 937, 938, e che solo dopo il 938, togliendo la sindone di Gambetta dalla sua tecca nella basilica, il custode del luogo santo, avendo una torcia con pece, aveva una torcia ricoperta di pece, ha fatto colare la pece, gocce di pece che hanno forato. È una delle ipotesi della Friuli.
Tutto è possibile, cioè, quindi non, no, certo, ma non un incendio nel senso di quello di Chambéry, cioè, ma una colatura di liquido.
Che è dovuto al fatto che i musulmani volevano trasformare la basilica in moschea e che giustamente i cristiani si
opposero.
Allora i musulmani per 3 anni consecutivi hanno tentato di incendiare la basilica, allora solo nel 939 hanno portato la sindone da Gerusalemme, lì l'aveva fatta ritornare il Carlomagno nell'Ottocento, quando l'imperatrice gli regala la custodia della Basilica. La sindone era nel cenacolo, probabilmente, considerato da sempre, aveva solo fatto un viaggio a Bella, poi ritornato, e sempre stato nel cenacolo. Ma quando Carlomagno ha avuto con il consenso del sultano e il consenso dell'imperatrice, che lo doveva sposare, gli hanno regalato la custodia della Basilica di San Giuseppe, però lui l'ha fatto trasferire dal cenacolo, dalla Basilica di Santa Maria di Sion, da spostare di nuovo nel Santo Sepolcro. Ma allora, un secolo dopo, ci sono i musulmani che cercano di incendiare, quindi questi circoletti sarebbero adattati.
Certo, sono tutte ipotesi attendibili, che però chiaramente è difficile provare in senso assoluto. Cioè il discorso qual è? Che la storia può raccontarci molte ipotesi, che però non saranno mai probabili al 100%. Il nostro grosso vantaggio è che ce l'abbiamo la sindone. Cioè, non ce l'avessimo, le ipotesi storiche sarebbero le uniche che ci potrebbero aiutare a ricostruirne le vicende. Ma ce l'abbiamo. E la possiamo studiare oggi con le conoscenze e le tecniche che abbiamo oggi. Fra 100 anni con quelle che avremo fra 100 anni, che sicuramente ci diranno qualcosa di più. Quindi questo è un vantaggio unico, che per fortuna c'è, e mi auguro che rimanga ancora per molti, molti, molti secoli. Per cui la conoscenza è diretta, non indiretta, e questo è un vantaggio enorme, ecco.
Possiamo dire che l'altezza è presumibile su 1,85, l'altezza del mondo?
Allora, per quel che ne so io, i medici legali che si sono cimentati nel tentativo di calcolare l'altezza, cosa non semplice, bisogna fare diversi tipi di correzioni. Cioè, ad esempio, chiaramente uno dice, la sindone è 4,40 m, cos'era? 2,20 m? No, momento. Primo bisogna togliere lo spazio tra il cranio, poi quello finale, poi l'altezza si misura in talloni, non sulla punta dei piedi, naturalmente. Poi bisogna tener conto, ad esempio, che c'è sicuramente una curva a livello lombare, c'è la rotazione del capo e così via. Per cui i medici legali hanno dato misure che vanno da un minimo di 1,68 m a un massimo di 1,81 m. Per quello che io ne so, quindi un range notevole, dovuto proprio a queste difficoltà di interpretazione. Io provo a fare una media, facciamo 1,73-1,74 di media, poi non lo sapremo mai con precisione l'altezza, ecco. Però l'incertezza è notevole, ecco. Dica. Allora, ne parleremo meglio la prossima volta, però io le riporto quello che so, perché io faccio di mestiere il matematico e non il genetista. Però sicuramente il problema di determinare il DNA è molto complesso. Primo, perché bisogna fare un prelievo che mi garantisca che il materiale prelevato appartiene all'uomo della sindone. Su alcuni campioncini avanzati dal professor Baima per gli esami effettuati sulla tipizzazione del sangue, furono tentati degli esami per identificare il DNA. Il risultato fu fallimentare, nel senso che il medico che fece questi esami trovò una decina di DNA diversi, sia maschili che femminili. È naturale, se uno di voi facesse così sulla mia giacca, lascia lì qualche particella di epidermide che, se io la vado a trovare, identifica il suo DNA, non il mio. Quindi, se pensiamo alle migliaia di persone che hanno manipolato la sindone in tutti questi secoli, fatemi poi raccontare a Don Zaccone quello che fece il canonico Costa di Vercelli, lo sapete? È carina questa. Siamo nel periodo più nero della dinastia dei Savoia, quando Carlo III scappa di corsa perché il suo regno viene invaso dagli spagnoli e francesi, e si rifugia prima a Nizza, poi risale Piemonte, Vercelli, poi Milano, poi Orzi Nuovi, che io non sapevo manco che esistesse. Mi hanno invitato a fare una conferenza a Orzi Nuovi, perché lì c'è stata una ostensione privata fatta dai Savoia per quei pochi che gli erano rimasti amici e che li avevano ospitati. E io ho fatto la conferenza proprio nella casa che ha come fondamenta quella di allora, poi è stata ristrutturata, ma è una casa antica che non è più dell'epoca, non è più del Cinquecento, ma poi a Mantova, e poi riavuti in possesso il proprio ducato, tornò indietro. A Vercelli a un certo punto fu data in custodia ai canonici del Duomo, che la conservarono lì in Duomo, sotto qualche altare, dietro un pagliotto, non lo so. Arrivano i soldati francesi sapendo che c'era la Sindone, con il compito e con l'incarico di portarla via. Il buon canonico Costa ebbe un'idea luminosa, degna del migliore trasformista di questo mondo. Cosa faccio? Si spogliò, se la avviluppò attorno al corpo e si rimise da talare. Ovviamente i francesi non venne in mente che ce l'aveva addosso e non la rubarono. Ma sul DNA lì, chissà, quali problemi. Peccato che non abbiamo il DNA di Costa, se no lo ritroveremo sicuramente. Ma adesso, a parte le battute, il problema anche qual è? Che è materiale antico, quindi conservato, che è stato conservato in modo pessimo dal punto di vista biologico, ovviamente. Per cui difficilmente si riuscirà a ricostruire l'intera catena. Io posso ricostruire pezzi di catena, quelli io li posso poi duplicare quanto voglio, ma i pezzi mancanti sono e mancanti restano. Per di più, c'è solo sangue, i globuli rossi sono privi di nucleo, e il DNA nucleico è quello più interessante, quello più importante, perché mi fornisce informazioni sia paterne che materne. E quindi tutto ciò mi fa ritenere che al momento attuale, delle conoscenze attuali, non anche uno studio del genere darebbe poche informazioni. Ho parlato proprio non molto tempo fa con un genetista di Madrid che è stato incaricato di effettuare uno studio di questo genere sul sangue presente sul sudario di Oviedo conservato nelle Asturie. Se volete poi la prossima volta facciamo poi anche un cenno a questo oggetto interessante, che però contiene sangue e basta, cioè zero impronta, solo macchie di sangue, anche molto abbondanti, ma soprattutto sangue diluito nel rapporto 1 su 6, quindi sangue misto a liquido, dicono ipotesi di alcuni medici, liquido polmonare, quindi una emorragia attraverso la bocca e il naso di un soggetto che ha subito dei traumi polmonari. Questa è un'ipotesi, anche questa. Comunque lui ha esaminato delle parti di questo sangue prelevato da questo sudario e ha detto che non se la sente in modo serio di dire nulla di certo, perché la quantità è troppo poca. E soprattutto oggi che cosa viene utilizzato il DNA? Per fare dei confronti, non per fare delle affermazioni assolute, ma relative. Dobbiamo stabilire se io e Marco Codegone siamo parenti. Allora sì, che mi sembra che ci sia addirittura il 98-99% di sicurezza. Perché? Perché dobbiamo semplicemente confrontare dei pezzi di catena e vedere se ci sono delle caratteristiche comuni. Ma prendere un unico campione e di lì, come si pretenderebbe oggi, dedurre tutta una serie di caratteristiche tipiche di questo oggetto è ancora fantascienza, almeno così mi hanno riferito genetisti, ecco. Per di più su materiale antico e mal conservato. Bene, allora, se non ci sono più domande, se ne avete poi tenetele buone, perché le possiamo recuperare la prossima volta. La prossima volta affronteremo esclusivamente il problema scientifico moderno, quindi lasceremo stare la medicina legale, che l'abbiamo già affrontata. Partiremo con gli studi moderni, che fondamentalmente riguardano i campi della chimica, della fisica, della biologia e dell'informatica. E soprattutto vedremo di esaminare un po' a fondo il problema della formazione dell'immagine, che rimane il più aperto di tutti e il più affascinante sicuramente, comprese le teorie che sostengono che si tratta di un manufatto. Vi faccio anche vedere la sindrome di Garlas, qui c'è il collegamento internet, allora vi faccio anche vedere... Vabbè, non importa, ve la racconto a voce. Buonanotte a tutti.
Ah, grazie. Aspetta che devo solo incastrare sto filo. Sono riuscito a... Ah.